gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le otto minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, ancora una volta è venerdì, ancora una volta l'ultimo giorno di una settimana del demone del tardi. Aia. No, scusate. Ho preso una leggerissima, ma neanche tanto scossa, mentre pastrugnavo sul mixer. Vabbè, niente di grave, possiamo andare avanti, magari guardiamo il lato positivo, magari come nei fumetti della Marvel, stasera mi trasformo nell'uomo mixer, un uovo dardeggiante supereroe. Con chi combatte poi l'uomo mixer? Probabilmente contro l'uomo buco. Vabbè, la storia è un po' tutta da scrivere, però se mi trasformo nell'uomo mixer vi faccio sapere. Adesso spero solo di non prendere un'altra volta la scossa. Allora ascoltatori, superomismo o meno, andiamo a cominciare anche questa puntata del Demone del Tardi, partendo ovviamente, se guardiamo i giornali di oggi, dai giornali online che sono leggermente aggiornati rispetto alle edizioni dei quotidiani che sono usciti ieri sera, perché nel frattempo è cominciato l'attacco a Gaza. Aprono il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, il Sole 24 Ore, insomma tutti i più importanti quotidiani nazionali che sono in cronaca nella loro apertura. L'unico mi sembra che invece apra con Renzi e Salvini, alleanza continua anche sulla giustizia, Matteo come Matteo, è il Fatto Quotidiano. Ma intanto io resto sulla mia missione di scandaglio delle prime pagine del cartaceo, dove oggi si affollano vecchi e grandi protagonisti. Per esempio c'è Gianluca Vacchi che si è fatto vaccinare in Serbia. Oh, finalmente potrà tornare a ballare su Instagram senza mascherina. Vacchi sta sulla prima del Corriere della Sera, che però mi delude un po', lo devo dire, con grande franchezza e onestà intellettuale. Mi delude perché non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo e di trasformare in un bel filone Pablo Iglesias dice addio al Cudino, ve la ricordate, no? La notizia di ieri. Ecco, io mi aspettavo che oggi ci fosse, che ne so, Cacciari dice addio alla barba, o Mattarella dice addio all'Oden e mette il chiodo e il piercing, cose così, no? Per fare serialità. E invece, purtroppo, niente. Almeno Sallusti dice addio al giornale, però neanche quello. Però di Sallusti si scrive assai, perché da ieri gira voce che abbia lasciato la direzione del giornale di famiglia dopo 12 anni per andare probabilmente a dirigere Libero. Voce non confermata, voce non smentita, ma non ci sarebbe niente di strano, visto che i giornali della destra negli anni si sono scambiati i direttori come nel format di Cambio Moglie. Attenzione però, attenzionissima, perché gira pure a voce che Sallusti potrebbe aver lasciato il giornale per essere investito del ruolo di candidato sindaco del centrodestra alle comunali di Milano. Sallusti candidato sindaco, se vi ricordate se ne parlava già alle precedenti comunali, si facevano anche i sondaggi, Sallusti contro Sala, vediamo quanto prende uno, quando prende l'altro, poi non se ne fece più niente. Anche questa volta probabilmente non se ne farà niente, perché i nastri di partenza per le comunali di Milano c'è sempre, c'è ancora Albertini, che è intervistato sui giornali anche oggi per dire, anche oggi, che decide domani, che però lo ha chiamato la Meloni, e quindi come si fa a dire di no se ti chiama Giorgia? Ma però ci sono anche nuovi protagonisti oggi sulle prime pagine dei quotidiani, per esempio Chef Garcia, lo chef che cuoce sulla lava, con tanto di foto a centropagina e bella teglia alle pendici del vulcano guatemalteco. Bravo Chef Garcia. Vediamo chi risponderà domani al Messaggero, magari con Chef Amundsen, lo chef che cuoce il salmone col pensiero. Poi chi c'è ancora? Ah sì, e questo è giusto che ci sia, c'è l'italiano più veloce di sempre, che però non è Figliuolo, no, Figliuolo è il secondo, il primo è Marcel Jacobs, che ha fatto il record italiano dei 100 metri scendendo a 9,95, battendo il primato di Tortu, bravissimo. Poi vabbè, c'è Lukaku che ha battuto il record di McKennie con la festa abusiva, e ci sono anche i titoli Lukaku lo fermano solo i carabinieri, e poi soprattutto c'è lui, il primo condannato del processo Ruby, perché sì, c'è un condannato al processo Ruby, che no, fermatevi, non è Silvio, che è momentaneamente assente, come sapete, per aver spostato la residenza al San Raffaele. Bocca al lupo Silvio. Non è lui, bensì il condannato è il pianista di Arcore. Hanno condannato il pianista. Ma dai, povero pianista che accompagnava le serate come Umberto Smaila nei momenti magici alla Colpo Grosso, ma che però è stato, ahi lui, accusato di falsa testimonianza. Quando gli hanno chiesto di testimoniare, lui ha detto: beh, ma io non le ho mai viste scene spinte, anzi suonavo Rachmaninoff per una platea di modelle melomani molto preparate. Non gli hanno creduto, purtroppo, e quindi l'hanno condannato. La condanna del pianista di Arcore per il processo Ruby, noi siamo con lui, lo diciamo forte e chiaro, non sparate sul pianista, anche se ormai l'hanno fatto, e quindi vabbè, va così. Ma torniamo però, visto che abbiamo fatto accenno alla candidatura possibile, più letteraria che reale, di Sallusti, e all'ennesima intervista di smentita conferma da parte di Albertini, torniamo sulle comunali, perché non c'è solamente Milano, non c'è solamente il casino di Roma che abbiamo già raccontato in settimana, e dove uno degli aspetti poi peraltro più gustosi è la consacrazione postuma di Ignazio Marino, con la Raggi che si è pentita per aver detto quelle cose su Marino, il PD che si è pentito per aver pensato quelle cose su Marino, anche il vigile urbano che ha messo la multa sulla panda che stava sulle strisce, la panda di Ignazio Marino, si è pentito di avergli dato la multa, e adesso insomma Marino viene consacrato a posteriori, tanto che più che Ignazio Marino pare essere Ignazio Mourinho ormai in quel di Roma. Ma dicevo, non Milano, non Roma, oggi il centro dell'attenzione è Bologna, perché tutti guardano giustamente a Roma, dove la situazione è molto incerta, a Milano, dove l'incertezza potrebbe ragionevolmente esserci qualora scendesse in campo Albertini, ma soprattutto per quanto riguarda le questioni del Partito Democratico, la resa dei conti potrebbe essere Bologna. E di Bologna scrive oggi sul Corriere della Sera Marco Imarisio, per raccontare un po' qual è il punto dolente della situazione. Anche i luoghi raccontano, scrive Imarisio, il cambiamento della politica. Ai tempi andati la sede del partitone era nella centralissima via Barberia, con annessa redazione dell'Unità. Il penultimo domicilio conosciuto era invece in via Rivani, affettuosamente ricordato come quel posto dove ti perdi quando non trovi la tangenziale. Quello attuale invece è al decimo piano di una torre del centro direzionale tra la Fiera e la regione Emilia-Romagna, non esattamente nel cuore della città, e comunque non c'è nessuno tranne il volontario in pensione che non rilascia le generalità per non nuocere al partito. C'era un predestinato a Bologna, e qui si entra nel cuore della contesa delle primarie. C'era un predestinato che si chiama Matteo Lepore, quarantenne, assessore della giunta uscente guidata da Virginio Merola. Al netto di qualche mal di pancia interno, la dotta Bologna, colorata di un rosso sempre più tenue, non era considerata teatro di futuri drammi elettorali. Le cose però sono cambiate quando Matteo Renzi, sempre lui, durante il suo amichevole colloquio con il neo segretario Enrico Letta, ha suggerito il nome di Isabella Conti, 39 anni, sindaca di San Lazzaro di Savena, uscita dal PD per passare a Italia Viva, rieletta nel suo comune con l'80% delle preferenze e quindi candidabile come sindaca del capoluogo. E all'improvviso Bologna, ancora percepita nella memoria collettiva come l'ultimo bastione dell'ortodossia di sinistra, diventa un campo minato sul quale germogliano vecchi rancori. Sul nome della Conti hanno cominciato a convergere quei pezzi di PD contrari all'idea di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle e la sinistra radicale, l'attuale gruppo dirigente cittadino, e ancora quello nominato da Matteo Renzi quando era segretario. Zingaretti è passato senza toccare uno spillo, e così si arriva al paradosso del segretario bolognese Aitini, che dopo aver accarezzato l'idea di correre in proprio si schiera con la Conti contro il candidato del suo partito. In una città piena di padri nobili silenti, continua Imarisio, Imarisio e di figli che si scannano tra loro, c'è imbarazzo, un imbarazzo che si taglia con il coltello. Non parla Romano Prodi, non parla Bonaccini, tace anche buona parte della società civile davanti a una faccenda evidentemente mal gestita e scappata di mano. A nessuno sfugge il significato che avrebbe a Bologna la vittoria di un candidato che non appartiene al PD. Enrico Letta si gioca la faccia, dice un anonimo di alto rango. In questa storia, più da polveroso OK Corral che da moderno laboratorio politico, i due candidati, peraltro ex compagni di scuola Licio Galvani, rappresentano la parte migliore, dice Lepore, che è in corso un tentativo di spostare il PD su un fronte moderato. Io invece tengo il punto di un partito progressista aperto ad altre alleanze. Conti si indigna invece con chi le rivolge l'accusa di essere un'aliena e dice: dai 14 ai 38 anni sono stata iscritta prima alla sinistra giovanile e poi alla PD, appartengo insomma all'album di famiglia. Lepore non lo ammette volentieri, ma la avvento della Conti, che per la sua storia personale si presenta come paladina della lotta all'ordine costituito, l'ha messo in difficoltà e per questo tende a replicare lo schema "non passa lo straniero" applicato con successo alle regionali del 2020 su un altro Matteo. Bonaccini sconfisse, dice Salvini, grazie alla forza trainante di un PD che contava su un fronte largo. La Conti non può ammettere che farebbe volentieri a meno del sostegno di quei pezzi di PD impegnati a promettere di non fare prigionieri. Sono indipendente da Renzi, dice, e mi faccio garante di un'armonia che non prevede alcuna faida. Intanto il centrodestra si è messo alla finestra come sempre. Le primarie di Bologna sono in programma il prossimo 20 giugno. Quando si avvicinerà il momento, da una parte e dall'altra diranno che si tratta di un bellissimo esercizio di democrazia. Chiosa così Marco Imarisio. Ma a proposito del bellissimo esercizio di democrazia, infioccano, tanto per cambiare, le polemiche, e le polemiche riguardano il fatto che al di là della candidata bolognese scelta da Matteo Renzi, nel PD ancora una volta mancano le candidature femminili per le comunali. Alle primarie nessuna candidata, siamo a pagina 11 della Stampa, scrive Carlo Bertini, stamane nel summit della direzione PD non dovrebbe esserci un ordine del giorno sulla parità di genere alle primarie, ma qualcuno alzerà la mano per porre la questione, anche se il segretario Enrico Letta sa che questo è uno dei problemi che affliggono le elezioni nella capitale. C'è un vulnus ulteriore, la voce che a Roma si cerchi una candidata per mettersi al riparo dalle critiche senza rischiare però di fare ombra a Roberto Gualtieri. Ecco perché, dopo alcune ipotesi circolate ieri, la capogruppo di LeU, Loredana De Petris, abbia voluto negare che scenderà in campo, mentre l'ex ministra Marianna Madia ha twittato indignata: spero si stoppi subito questa farsa o si smentisca a parole e nei fatti. Non è accettabile la ricerca di una donna solo per fare da figurante contro il candidato designato a Roma. A peggiorare le cose sono i racconti che i dirigenti romani fanno della marcia indietro di Monica Cirinnà, prima candidata poi ritiratasi dal lagone. I maligni raccontano che sia stata blandita con la promessa di un ruolo da vice sindaco in caso di vittoria, ruolo che sarebbe ambito però, rivelano i soliti ben informati, anche da Michela De Biase, moglie di Franceschini, pezzo forte del PD romano e probabile responsabile della campagna elettorale di Gualtieri. Quindi una competition tutta al femminile per un ruolo di primo piano ci sarebbe, ma solo dietro le quinte. E quindi si riapre una ferita sanata a stento dall'elezione delle due capigruppo di Camera e Senato ai blocchi di partenza. Intanto il 20 giugno ai gazebo, per ora c'è solo Cristina Guarcio, che è un ex dei 5 Stelle. E di fronte a tutto questo, Francesca Schianchi sulla prima pagina della Stampa scrive un pezzo intitolato "Il PD e le primarie solo per i maschi, cercasi donna disperatamente, non del PD però perché una figura femminile", scrive la Schianchi, "serve sì, fa tanto progressista a costo zero, ma siccome il partito ha già scelto il suo uomo alle primarie, la donna deve servire solo da ornamento, mica per la competizione". Era quella idea di scelta da complemento d'arredo, ma che non faccia ombra al candidato principale, di cui scriveva Bertine in altra pagina. E poi prosegue Francesca Schianchi a pagina 21, ponendo anche il tema generale delle primarie, la grande festa di popolo che invece non fa che confermare le scelte delle segreterie, ammantando di decisione degli elettori quella già fatta nelle segrete stanze. È uno dei fondamenti del PD dalle origini, un totem intoccabile. Negli anni si è ripetuta stancamente, nonostante le degenerazioni e le accuse di brogli, ma deve mantenere una pill. E allora, intuita la brutta figura di una gara tutta tra maschi, si cerca di ricorrere al maquillage di una signora coinvolta solo per fare quote rosa. Forse anche sulle primarie, chiude la Schianchi, e il loro valore, se fatte in questo modo, sarebbe ora che il PD aprisse una riflessione, perché nel caso di Roma sarebbe più onesto dire il nostro candidato è Gualtieri, la finta competizione con una donna a fare da comparsa, grazie anche no. Così il uno dei tanti ennesimi temi che agitano le acque del Partito Democratico. Ma intanto un altro protagonista di giornata lo è da ieri, ma oggi ancor di più, è Mimmo Parisi. Ce l'avete in mente, Mimmo Parisi? Intanto la notizia è che Draghi e il ministro del lavoro Orlando stanno pensando di sollevarlo dal suo incarico, perché Mimmo Parisi è il presidente dell'ANPAL, ANPAL che sta per essere commissariata, ANPAL che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che è quella che ha il compito di trovare un'occupazione a chi percepisce il reddito di cittadinanza utilizzando i mitologici navigator. E allora Parisi scrive oggi Fabrizio Roncone sulle colonne del Corriere della Sera, partendo da un flashback: Palazzo Chigi, 27 settembre 2018, notte, sotto nella piazza i parlamentari grillini in sit-in, eccitazione diffusa, grida di evviva e bandiere, Vito Crimi addirittura con il figlio in carrozzina, sopra affacciati al balcone, a quel balcone balcone, i ministri 5 Stelle in festa scomposta, Danilo Toninelli con le dita della mano a V come Winston Churchill e accanto Barbara Lezzi che saltella scatenata, sì anche lei è stata ministro. E l'allora guardasigilli Alfonso Bonafede, già noto come DJ Fofò, che incita a fare più baldoria e poi al centro, per una volta meno perfettino del solito, addirittura scravattato, Di Maio che urla la celebre frase "abbiamo abolito la povertà". Rientrando in Consiglio dei Ministri, Toninelli, tornato in sé, chiede a Di Maio: "scusa, mi sfugge un dettaglio, ma poi chi troverà un posto di lavoro ai milioni di italiani che percepiranno il reddito di cittadinanza appena annunciato?". Di Maio aveva già la soluzione. Ecco allora entrare in scena un suo amico dalla Mississippi State University, Domenico Parisi, detto Mimmo, guru italo-americano del reinserimento nel mondo del lavoro. Giro di interviste, pieno di promesse, titoli, passaggi nei TG, ma dopo 3 mesi il presidente Parisi si accorge che le sue creature mitologiche, appunto i Navigator, sono ferme ai bastioni di Orione perché la app che dovrebbe usare non c'è, non esiste. E dopo la riprendiamo questa vicenda dell'app. Intanto che succede? Che incappa nella nemesi dei 5 Stelle, perché lo accusano di non aver giustificato un conto comprendente 71.000 euro per i viaggi Roma-Mississippi in business class, 55.000 per noleggio auto con autista e altre cose, tipo gli scontrini di Ignazio, su cui era stato impiccato, per dirci, Ignazio Marino a Roma. E lui aveva risposto: "certo che vado avanti e indietro con il Mississippi, mia moglie vive lì, Di Maio lo sapeva, mica posso separarmi". E poi in un'audizione alla Camera aveva anche spiegato che il volo lo prendeva in business class per colpa del mal di schiena. Ma sulla figura di Parisi si sono scannati in tanti nel corso del tempo. Intanto, appunto, quella app che non c'era e che costava 25 milioni, e allora quando viene fuori la questione arriva a un certo punto un emendamento al decretone che toglie 25 milioni dalle risorse dirette per i centri per l'impiego e dal fondo che alimenta il reddito di cittadinanza per acquistare che cosa? Il software caro a Parisi. Seguono però sospetti di conflitto di interesse, perché Parisi è anche l'autore del software utilizzato in Mississippi, per l'appunto, per incrociare domande e offerta di lavoro. E su quanto Parisi sia vero guru dibattono animatamente le opposte fazioni. Chi lo sostiene metteva davanti una storia di riscatto da un orfanotrofio pugliese fino a una cattedra universitaria negli Stati Uniti, e poi il curriculum lungo 18 pagine, che tra l'altro è la stessa lunghezza del curriculum che aveva presentato Conte, 18 pagine, la magia del 18, e poi soprattutto i successi ottenuti sull'occupazione in Mississippi dal sistema Parisi, che a guardare i numeri aveva effettivamente del miracoloso, solo che su quei numeri chi non lo sostiene cominciava ad avere da dire, e il primo che dice a un certo punto è proprio Parisi, che in un articolo precedente peraltro alla sua nomina spiegava che uno dei fattori chiave dell'aumento dell'occupazione in Mississippi era stato l'arrivo della Nissan. E sempre sui numeri tornava ancora Parisi, quando in un convegno venivano mostrati dati che raccontavano di come molti giovani del Mississippi avessero curiosamente cominciato ad emigrare, e la sua risposta, secondo le cronache, sarebbe stata la seguente: "i numeri sono giusti, ma è la narrazione che è sbagliata, perché la narrazione è più importante dei numeri, perché costruendo una narrazione in grado di attrarre investimenti da fuori, allora si può invertire il trend". L'avrebbe spiegata così Parisi. Nota finale di tutto questo racconto ex post è che a un certo punto, a scoprire se davvero si trovasse lavoro in Mississippi, ci prova anche una giornalista dell'Espresso, e un'offerta di lavoro le arriva davvero. Il problema è che le viene offerto un posto da cappellano militare. Lei potrebbe decidere di cambiare vita, ma alla fine non lo fa e resta all'Espresso. Fine della storia e anche fine della puntata. Mannaggia, come sempre sono già le 8:28 e quindi a me mi tocca semplicemente, come sempre, salutarvi, cari ascoltatori. 8:29 e tra poco noi siamo però di nuovo qua, perché arriva il professor Di Stefano con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Come posso chiudere? Vediamo un po'. Allora, io chiuderei così. Allora. Sì, così. El pitoc no le pitoc. La fam la fa fa di gran cos. Chi gana gota se spaventa de nagot. I sciuri che fan la carità gana il paradis de chi appena anche de là. Ecco, non si è impossessato di me lo spirito di Calderoli, non sono nemmeno gli effetti della scossa con cui sono partito che mi hanno trasformato nell'uomo mixer. Continuavo ad essere in rassegna stampa, perché oggi in allegato al Corriere c'è "Oh mia bella Madunina", il dialetto ieri e oggi. E allora, con questa chiusa di legame con il territorio, come direbbero gli chef, io innovo nella tradizione, chiudendo come faccio sempre, dando la linea al GR, magari, che ne so, con un olé, come farebbe Chef Garcia, lo chef che cucina sulla lava e che, come dicevo, trovate sulla prima pagina del Messaggero. A tra poco con il giorno delle locuste, linea GR, e non ve ne andate. Ciao.